Dunque, innanzitutto vorrei tanto essere riconoscente a Anna Benedetti, che mi ha invitato a questa preziosissima occasione di presentare il mio libro. Dunque, innanzitutto è un saggio, quindi cerchiamo di caratterizzarlo subito all'inizio, è una specie di percorso che seguo seguendo appunto questo concetto del margine. Lo declino in vari campi del sapere, la letteratura, l'economia, la politica, l'arte anche così. Quindi in qualche modo io lo interpreto non come un qualcosa di organizzato, con una tesi precisa che sostengo. Io, a presente il concetto del flâneur, quando si passeggia senza una meta precisa, in qualche maniera io ho cercato di adottare questo spirito, questo sguardo curioso, un poco anche così umile, di guardare cosa si cela dietro questo concetto molto vago. Anche se il significato della stessa parola può rimandare a ciascuno di noi un significato molto preciso, però in qualche maniera così è una passeggiata aleatoria attraverso le diverse sfaccettature che può assumere questo termine. Ecco.
Ci può fare qualche esempio su appunto questo concetto di margine che poi ha un rapporto col centro?
Beh, certamente. Innanzitutto ci terrei a sottolineare che come è nata la genesi in qualche modo di questo libro? Io sono un economista, matematico, quindi in qualche modo io passo gran parte del mio tempo dietro teoremi matematici, formule, queste cose qua. La teoria economica dominante a livello accademico, a livello anche scientifico, a livello delle riviste in qualche modo che si fanno anche portatrici del pensiero dominante, è catalogata come marginalismo. E io mi sono trovato di fronte a una specie di piccolo paradosso. Il marginalismo, quindi che contiene in sé il termine margine, quindi qualcosa di secondario, qualcosa di che si situa in qualche modo dietro quello che lei giustamente chiama il centro, in realtà si è appropriato del centro, no? In qualche modo. C'è stata una specie di rivoluzione paradigmatica in cui si è assistito a una corrente di pensiero che prima si collocava al margine, chi si è impossessato del potere, quindi accademico, giustamente o ingiustamente, a seconda di quelle che sono le nostre idee, questo è un dibattito molto, 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 molto caldo che anima la scienza economica. Così. E io mi sono chiesto, ma come mai appunto si può assistere a queste rivoluzioni paradigmatiche che sostituiscono un margine al centro e quindi il margine diventa il centro e il centro si sposta al margine? Quindi, per rispondere alla sua domanda in maniera concreta, ci sono tanti aspetti della vita nei quali si assiste a una dialettica molto, molte volte in qualche modo forse più soft, qualche volta in maniera più violenta, tra margine e centro. Io faccio l'esempio nel mio libro, per esempio, io parlo della letteratura marginale. Cos'è la letteratura marginale? È una letteratura che in qualche modo rivendica anche la sua diversità rispetto a un presupposto centro, ma bisogna anche definirlo questo centro, perché molte volte è anche facile rivendicare a se stessi una certa marginalità quasi come un sentimento di civettuolo, in qualche modo, rivendicare, se io rivendico la mia diversità, in qualche modo voglio far passare un messaggio che io sono alternativo, sono diverso, sono contro, come si dice così, e questo è anche un pericolo, può capire lei, perché essere contro è molto facile, si ritirano gli autodividendi sul mercato della popolarità. In realtà la marginalità, per esempio nell'economia, nella letteratura e nella vita stessa soprattutto, è veramente richiama un senso dell'autenticità, cioè non marciare col passo con i tempi, non in qualche modo sottostare a quelle che sono le regole dell'aderenza, della militanza intellettuale, culturale, politica, a certi in qualche modo schemi che ci vengono imposti, ma soprattutto io metto l'accento sulla autenticità, sul concetto di autentico, che quella è forse il vero significato che si situa alla radice della marginalità. Ovviamente poi c'è anche l'arte in qualche maniera è rottura rispetto ai schemi precostituiti di quello che lei definisce giustamente il centro, no? Rompere, ma rompere forse accettando anche le regole che il centro ci impone, quindi qui ci troviamo di fronte a una duplice, in qualche modo, alternativa chiamiamola, di lotta. Da una parte rompere col centro, quindi assumendo un atteggiamento sovversivo, tra virgolette lo direi io così, o forse in qualche modo rompere col centro accettando anche le regole del gioco che ci vengono imposte in qualche modo dal centro, E quindi attraverso, giocando, rispettando queste regole del gioco, differenziarsi. Questa secondo me è la grande alternativa a cui ci si trova confrontati, no? Ecco, io forse nel mio libro ho scelto questa seconda alternativa, cioè non un atteggiamento sovversivo, un atteggiamento di denuncia, che potrebbe anche essere molto facile, anche se anche questo c'era una difficoltà, questo modo della denuncia esplicita, della denuncia militante, così, no? In realtà, forse accettando anche il proprio ruolo all'interno di quelle che sono le regole della convivenza, le regole che ci vengono imposte dalla nostra società, ma forse cercando di allontanarsi senza per questo voler assumere un tono, una militanza sovversiva. Ecco.
Il centro non ha mai la verità, secondo lei?
Diciamo che è una dialettica, nel senso che se noi anche andiamo a indagare quelli che sono stati le grandi sviluppi dell'umanità in tutti i campi, la politica, l'arte, la cultura, l'economia, abbiamo sempre assistito a un susseguirsi di rivoluzioni che possono essere sia rivoluzioni violente, sia rivoluzioni in qualche modo epocali, come è inutile che cito quali sono state quelle che hanno marcato più la nostra storia, diciamo moderna, a partire dal Settecento, ma forse anche un susseguirsi di scambi tra una marginalità e una centralità. In qualche modo, questo secondo me è forse il sale della democrazia, il sale e non solo la democrazia politica, ma anche quella culturale. Cioè, in qualche modo, che quando c'è un pensiero, un'idea, una mentalità che si impone, anche che magari si perdura per un certo periodo di tempo, così a un certo punto scatta l'alternativa. E infatti, io penso che anche il principio della leva rivoluzionaria, proprio da intendersi in senso molto lato, è proprio questo: quando un centro si espande troppo, fino in qualche modo a sopprimere il suo margine, la sua frontiera, il suo limite, allora scoppia questo centro e di colpo il margine si impossessa del centro. E forse secondo me è molto importante da analizzare questo discorso, perché per esempio nelle nostre democrazie l'alternanza tra quello che è appunto il potere politico, ma anche culturale, diciamo la moda culturale, così, è quello che invece si sostituisce a lui, avviene sempre in termini molto morbidi, in qualche modo continui, mentre invece quando un centro si impone in maniera anche autoritaria troppo, allora lì scoppia proprio il principio rivoluzionario, cioè questo margine oppresso, sempre più marginalizzato, scusate il gioco di parole, così, a un certo punto scoppia e travolge il centro e si sostituisce al centro. Quindi secondo me appunto è proprio la differenza tra un sistema democratico in tutti i campi dell'umanità, quindi artistico, culturale, letterario, politico, in qualche maniera c'è una dialettica morbida che si oppone invece alla dialettica brusca che è quella della rivoluzione.
Facendo un attimo riferimento a quello che sta accadendo negli ultimi tempi, dal punto di vista diciamo politico e quindi anche poi demografico, è un po' quello che sta accadendo con l'immigrazione, ma anche dal punto di vista religioso.
Certamente, dunque, premetto che io a livello scientifico mi sono occupato moltissimo, da un punto di vista anche tecnico, con un approccio formalizzato al problema dell'immigrazione. Qui vanno sfatati dei miti, chiaramente. Secondo me il dibattito molte volte è deviato a livello dei suoi termini di base. Nel senso che qui non si tratta solo di, quando si parla di immigrazione, da una parte c'è l'approccio umanista, l'approccio in qualche modo, che viene anche rimproverato degli oppositori dell'immigrazione, l'approccio troppo clericale in qualche maniera. Così. No, qui si tratta di soppesare anche dal punto di vista economico, da cui parlo l'economista, i vantaggi che derivano anche dall'immigrazione. Cioè, se noi non mettiamo in luce doverosamente e concretamente quali sono anche i vantaggi che possono derivare a noi tutti, noi cittadini dei paesi di accoglienza, da un flusso migratorio comunque controllato, perché chiaramente qui si tratta sempre, e torno a questo immagine, di porre dei limiti. No, chiaramente, se noi non facciamo un discorso anche tecnico, cerchiamo in qualche modo di introdurre anche di diffondere quello che sono anche i termini proprio tecnici dei vantaggi che possono derivare da un flusso migratorio comunque notevole, anche se controllato, se no altrimenti il discorso viene confiscato da forze politiche apertamente xenofobe e sicuramente populiste, con discorsi molto molto semplicistici. Quindi in qualche modo secondo me quello che manca nel dibattito attuale è veramente la soppesazione dei vantaggi e svantaggi che derivano dall'immigrazione. Io credo che qualunque tipo di problema che coinvolge la nostra società va sempre affrontato con moderazione, soprattutto con freddezza e con anche lo so che sembra molte volte quasi un approccio contabile, però purtroppo la contabilità riguarda noi tutti, io credo, nel senso che qualunque azione che noi facciamo, qualunque fenomeno che ci riguarda va identificato, va collocato in un sistema contabile di costi e benefici, ovviamente quando si restringe l'attenzione alla sfera economica. Se poi noi invece abbandoniamo la sfera economica e ci appelliamo dei principi, diciamo, etico-morali, allora chiaramente il dovere d'accoglienza, il dovere di ricevere, il dovere di aiutare, sono principi che derivano dalle nostre culture occidentali, che sono sicuramente quella cattolica, ma anche quella illuminista, quella che nasce con la rivoluzione francese, quella rinascimentale, quella umanistica, così. Però io vorrei, citerei sempre, questo, quando parlo con le persone, quando affronto questo problema, ecco, bisogna separare gli ambiti del discorso. Se parliamo dal punto di vista economico, allora dobbiamo anche avere il coraggio di parlare di costi e benefici, di quei costi e benefici che ricadono su entrambe le categorie che vengono in qualche modo implicate da questo fenomeno, cioè da una parte gli immigrati, in cui i diritti sono sacrosanti, ma anche i diritti che gravano, di cui sono titolari i cittadini dei paesi d'accoglienza. Se invece noi in qualche modo facciamo slittare il discorso e lo poniamo su una sfera etica, allora chiaramente anche le conclusioni possono notevolmente variare. Ecco, l'importante è mettersi d'accordo su quale terreno noi stiamo discutendo, la morale, l'etica o l'economia. Ripeto, l'economia è la scienza dell'utilità e degli interessi di ciascuna persona. Albert Hirschman ha dato una definizione perfetta di quello che è la scienza economica, è lo slittamento dal terreno delle passioni. Le passioni sono qualcosa di irrazionale, se ci pensa lei, sono qualcosa che noi non controlliamo. La passione può essere l'amore, l'odio. L'interesse è, io faccio un freddo calcolo su quelli che sono i costi e i benefici che gravano sulla mia persona. Allora, se noi consideriamo come territorio del confronto l'interesse, e questo è il campo di pertinenza dell'economia, allora lì dobbiamo mediare tra i diversi interessi, tutti legittimi, cioè l'interesse dell'immigrato, l'interesse però anche del cittadino del paese che accoglie. E qui, appunto, non vorrei appunto ritorno al concetto di mediazione, quindi di limite, quindi di frontiera, quindi di margine.
Perfetto, la ringrazio molto, spero poi di...